Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo la lettura del capitolo 15, i versetti da 29 a 39. Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca e andò nella regione di Magadan. Parola del Signore. Dove si trovava Gesù? Verso la regione di Tiro e Sidone, ricordate? Adesso, dice Matteo, si allontanò di là e giunse presso il mare di Galilea. Quindi ritorna nei luoghi dove era abituato. Là, nella regione dove si trovava, è avvenuto quel prodigio della figlia della donna cananea. E non vengono raccontati altri miracoli. Gesù non si ferma in quel luogo per non essere attorniato da tanta altra gente che vengono a sapere questo. Gesù non compie miracoli, prodigi per farsi ammirare. Ha ben altro scopo. Giunse presso il mare di Genezaret, il mare di Galilea. Di qui lui è conosciuto. Ma cosa fa, prima cosa? Salito sul monte, lì si fermò. Cosa vuol dire salito sul monte? Salire sul monte fa pensare a quelli che leggono al monte su cui era salito Mosè, o al monte sul quale era salito Elia quando è scappato dalla regina Jezabele. E cosa pensavano di trovare sul monte, sia Mosè che Elia? Pensavano, erano sicuri, di incontrare Dio. Quindi Gesù che sale sul monte e accompagna sul monte i discepoli, abbiamo già visto altre volte, è perché là è sicuro della presenza del Padre. Lui cerca ancora il Padre per ascoltarlo e per manifestarlo, o meglio, perché si manifesti attraverso di lui. Salito sul monte, là si fermò, rimane in questo luogo alto. Così noi comprendiamo che chi cerca Gesù, chi vuol stare con lui, deve salire. E salire vuol dire far fatica. Per stare con Gesù è necessario salire. Chi sale lascia anche i luoghi dove è abituato a stare. Lascia la sua casa, il villaggio. Quindi si apparta. I luoghi di Gesù sono luoghi di silenzio. Attorno a lui si radunò molta folla. Dove arriva Gesù, arriva anche la gente. Gesù è uno che unisce, non disperde. Gli uomini si uniscono attorno a lui. Si può dire, quindi, che Gesù è festa per gli uomini. Gli uomini si incontrano attorno a Gesù. Perché con lui si sta bene. E con lui si sta bene insieme. Incontrando Gesù, trovandosi vicini a Gesù, si trovano vicini anche gli uni con gli altri. Quindi Gesù è davvero una novità. Fa fare agli uomini l'esperienza della comunione, dello stare insieme. E questa gente che si radunò, come arriva da Gesù? Recando con sé, portano con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. Quindi salire portando con sé queste persone è ancora faticoso. Strano che Gesù non dica no, no, state giù sul piano, vengo giù io. No. Lascia che facciano questa fatica per andare da lui. Portano con sé tutta questa gente, gli ammalati, cioè gli uomini incompleti. Uno zoppo non è un uomo completo, un cieco nemmeno, gli manca qualcosa di importante, un sordo. E di queste persone incomplete ce ne sono sempre. Che vuol dire? Gli uomini hanno sempre bisogno di Dio, che è Lui il creatore. È Lui che può completare la vita dell'uomo. È Lui che l'ha creato e lo crea Gli uomini, se lasciati soli senza Dio, cosa fanno? Portano le conseguenze del peccato, cioè dell'opera del diavolo, che il diavolo è colui che ha invidia di Dio e quindi vuol distruggere le opere belle di Dio. Opera bella di Dio è l'uomo e il diavolo vuol rovinare. Per questo provoca il peccato e col peccato poi tutte le conseguenze che toccano anche la salute, tutta la vita dell'uomo. Cosa ne fanno di queste persone, quelli che salgono il monte e trascinano con sé queste persone? Li deposero ai suoi piedi, come dire, glieli consegnano. Occupati tu di loro. Lui è l'unica speranza. Lui è l'unico che può completare la vita dell'uomo. Non hanno mai pensato di portarli a Erode o ai funzionari di Cesare. Quelli non li vogliono nemmeno vedere. Quando passano in una città, i funzionari di Cesare o Erode avvisano prima che passano in modo che portino via tutti i mendicanti e tutte queste persone che soffrono. Loro non li vogliono vedere. Li deposero ai suoi piedi. Cosa vuol dire? Se sono lì ai suoi piedi, lui li vede. Se li vede, cosa farà? Si diverte a vederli? Sanno che lui rivolgerà loro la parola o li toccherà, come aveva fatto altre volte. E difatti, egli li guarì. Cioè si cura di loro. Non solo li guarda e li tocca, ma col suo sguardo, col suo tocco, con la sua parola, essi guariscono. È la risposta di Gesù a questa gente, a questa folla che porta queste persone sofferenti e che esprimono anche con la loro sofferenza la sofferenza anche dei sani, perché per i sani avere in casa un ammalato è una sofferenza. Gesù, guarendoli, completa la loro umanità, completa l'opera della creazione di Dio, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano. Li vedevano parlare, li udivano anche, ma qui dice nel vedere i muti che parlavano. Sono pieni, gliel'avevano portati apposta perché li guarisse, probabilmente. Se l'aspettavano, ma quando lo vedono è uno stupore, è molto bello. Si rimane a bocca aperta, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, non c'era più bisogno di tenerli per mano. E questa folla lodava il Dio di Israele. Gli uomini stupiscono a vedere queste cose, che è opera di Dio. Dio vuole l'uomo completo, senza sofferenza, che non vuol dire che Dio, e quindi anche Gesù, non possa consigliare come farà a ognuno di portare la propria croce. Non vuol dire che gli uomini devono solo godere e quindi far di tutto pur di godere. E allora cosa farebbero alcuni? pianterebbero lì gli ammalati e andrebbero a godersela. Ma la gioia di Dio non è l'uomo che gode, ma l'uomo che ama. Ed è per questo che li l'hanno portati, perché quelli che li portavano amavano questi infermi. Facevano il gesto di amore più grande, portarli da Gesù. L'uomo può anche soffrire, ed è ancora opera di Dio completa quando soffre. Come sentiremo e vedremo, Gesù quando soffre sulla croce, non possiamo dire che è un uomo incompleto, anzi, perché quella sofferenza manifesta l'amore. Cosa fa questa folla? Lodava il Dio di Israele. Fate attenzione all'espressione. Lodava Dio. Se questa gente fosse stata tutti israeliti, lodavano Dio. Non occorre dire, perché dice lodava il Dio di Israele? È perché questa gente è venuta dietro dai luoghi pagani, lodano non i loro dei, lodano il Dio di Israele. Come aveva fatto Naaman, ve lo ricordate? Quando è stato guarito dalla lebbra da Eliseo, dal profeta Eliseo, si è portato, ha caricato due muli con sacchi di terra di Israele per farsi un'aiuola sulla sua terrazza e mettersi sulla terra di Israele per lodare il Dio di Israele, perché ha riconosciuto non c'è nessun altro Dio che merita questo nome. Questa gente lodava il Dio di Israele, cioè cominciano a convertirsi, riconoscono che Gesù è l'espressione del Dio di Israele. Non dicono figlio, non dicono parole belle riguardo a Gesù perché non sanno come esprimersi, lodano il suo Dio. Comincia la conversione dei pagani quando vedono e godono l'amore di Gesù per loro, per le loro sofferenze, per i loro malati. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli. Si vede che erano sparpagliati. Chiama i discepoli. Essi lo devono ascoltare, prima di tutto. E disse, sento compassione per la folla. Gesù manifesta i propri sentimenti. Sento compassione. Non è di tutti i giorni che Gesù dica quello che lui sente. Raramente. Qui lo dice con chiarezza ai suoi discepoli. Non sento compassione per questi malati, per la folla, cioè per tutti, perché la compassione cosa riguarda prima di tutto? Sono tutti peccatori, hanno bisogno di salvezza, hanno bisogno di Lui. Ma in particolare, ormai da 3 giorni stanno con me, da 3 giorni. Cos'è il terzo giorno? Il terzo giorno è il giorno della vita, è il giorno di Dio, il terzo giorno. E lo sarà anche per lui, Gesù, quando risorgerà il terzo giorno. Ma noi sappiamo che il terzo giorno è il giorno in cui Giona è stato ributtato sulla spiaggia alla luce del sole dal pesce che l'aveva ingoiato. è il giorno della vita, dell'ubbidienza a Dio, perché allora Giona comincia a ubbidire a Dio, mentre prima era disobbediente. Da 3 giorni stanno con me. Ci sono lì i discepoli. Gesù avrebbe potuto dire, stanno con noi. No, stanno con me. Non sono venuti qui per voi, ma sono venuti per me. Senza di me voi chi siete? Senza di me voi non siete niente. Senza di me voi sareste anche voi della folla. Stanno con me ormai da 3 giorni. È Gesù il centro. Anche se lui adesso dà a vedere che adopera loro, i discepoli, come suoi intermediari, come suoi aiutanti, come tralci della vite, dirà più avanti, che portano il frutto della vite, li adopera in una maniera molto forte, impegnativa, bella, da essere quasi un tutt'uno con lui. Sono lui che fanno, sono essi, sono loro che fanno l'opera di Gesù. Però la gente cerca Gesù, non cerca i discepoli. Quando voi andate in chiesa, qualche volta rischiate di andarci perché c'è quel prete invece che quell'altro. Ricordatevi, per me, dice Gesù, stanno con me da 3 giorni. E lo ricorderà San Paolo ai Corinzi, anche un paio di volte glielo devi dire, non Paolo chi è, Apollo chi è, Cefa chi è, voi cercate gli uomini, ma quelli non sono morti in croce per voi, non sono questi che vi hanno salvato. Voi i vostri passi li dovete fare per Gesù, che è morto in croce per voi, non per gli uomini. Certo, ci sono quelli che servono Gesù meglio o peggio, però è Gesù il centro della ricerca dell'uomo. È lui che dà la vita, non i discepoli. E non hanno da mangiare. Ecco perché Gesù ha compassione della folla. Non hanno da mangiare. Cioè, non hanno da vivere. È lui che dà la vita. Ed essi ancora non lo sanno. Eppure lo cercano. Non sanno che sarà lui a dar da mangiare, a nutrire la loro vita, ma lui lo sa, ha compassione. Non voglio rimandarli digiuni. Poche volte sentiamo Gesù dire voglio o non voglio. Qui non voglio, è forte, non voglio rimandarli digiuni, non posso congedarli. Sono affamati, hanno bisogno di mangiare. Nessuno si allontanava da Gesù da 3 giorni, anche se erano affamati, nessuno aveva il coraggio di allontanarsi da Gesù. Sentivano che lontano da Gesù sono senza vita, e perciò lui dice, non voglio, la volontà, la volontà di Gesù è importante, perché non vengano meno lungo il cammino. C'era un altro che veniva meno lungo il cammino, ve lo ricordate? Elia. quando è scappato da Jezabele e si è trovato nel deserto e veniva meno, tanto che ha cominciato a pregare: fammi morire, Signore, perché devo vivere così affamato e senza forze? E si è buttato giù a dormire. Quando si è svegliato, ha trovato la focaccia e ha trovato l'acqua da bere. Perché non vengano meno lungo il cammino, come Elia. Non voglio rimandarli. Il volere di Gesù è volere di Dio, che dà la vita. I discepoli gli rispondono, come ha sempre fatto, da uomini. Non hanno ancora imparato granché da lui. Il loro pensiero e le loro parole, come dovrà dire più avanti Gesù a Pietro, sono come pensano gli uomini, non si distinguono. Intervengono, sì, quindi vuol dire che si sentono un po' responsabili anche loro di questa volontà di Gesù. Ma come fare? Come possiamo trovare in un deserto come Elia? Non trovava niente. Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Come possiamo trovare? Questa parola trovare fa pensare al popolo che camminava con Mosè nel deserto. A un certo punto hanno trovato la manna. Dove possiamo? Come possiamo trovare? Forse stanno pensando alla manna. Si dimenticano che Gesù già un'altra volta aveva distribuito, fatto distribuire dalle loro mani i pani ai 5.000. Come possiamo trovare in un deserto? Mosè aveva trovato la manna, Elia ha trovato il pane. E adesso come possiamo trovare? Se c'è Gesù, forse si può trovare tanti pani da sfamare. Quanti pani avete? Gesù non dice andate a cercare. Per trovare. Andate a cercare nelle bisacce qua e là. No, non cercate, ma quanti ne avete voi? Un altro evangelista dice, date loro voi stessi da mangiare. Qui non ci sono queste parole, ma quanti pani avete? Quanti pani portate con voi? Senza cercarli altrove. Han fatto presto a contarli, perché erano solo 7, si fa presto a contare 7 pani. 7. L'altra volta erano 5. Che differenza c'è? 5 è un numero facile per gli ebrei. Perché 5 non solo facile, ma significativo. 5 sono i libri della legge, i libri di Mosè. 5 i ciottoli presi su da Davide per andare contro Golia. Qui siamo in mezzo a pagani, il numero 5 non dice niente a loro. E allora 7. È un numero più comprensibile a loro, io non so perché, ma comunque sappiamo che anche i diaconi scelti tra i pagani diventati cristiani erano 7. Vuol dire che è un numero più significativo per chi viene dalla cultura pagana. e sì che i pagani non avevano nemmeno i 7 giorni della settimana. O sì, sì, ce li avevano. Li avevano già imparati dagli ebrei perché avevano il giorno del sole, della luna, di Marte, di Venere, eccetera. 7. E pochi pesciolini, quelli non li han contati. Dopo aver ordinato alla folla, lui stesso ordina, cosa vuol dire ordinare? Chiedere ubbidienza. L'ubbidienza, se notate, leggendo i Vangeli, l'ubbidienza accompagna sempre tutti i miracoli. Non avviene un prodigio senza l'obbedienza, perché l'obbedienza dice fede, fiducia, aver fiducia in Lui. Ordinò a tutti, alla folla, di sedersi per terra. È un gesto molto facile, un'obbedienza non faticosa, però è un'obbedienza. È così facile che ci vuole umiltà per ubbidire a un ordine così, che chiede una cosa così facile. Chi non ubbidisce, chissà se riceverà un pezzo di pane. Perché l'ordine è, quindi i discepoli capiscono che daranno il pane a chi è seduto. E gli altri? È segno che non hanno ubbidito, che non hanno fiducia in Gesù e per loro non avviene nessun prodigio, rimarrà affamato. Chi non ubbidisce è come quello che accetta l'invito di entrare nella sala delle nozze, ma non è umile da accettare il vestito nuziale. Vuole distinguersi dagli altri, pensa di essere migliore, di avere un vestito già bello abbastanza, non accetta il dono del padrone che offre il vestito nuziale. E allora quello, se non è umile, è superbo, è orgoglioso, e allora che nozze può celebrare? Non può godere. Chi è superbo non ha gioia, mai. E non ne dà gioia, quindi non celebra le nozze. E allora viene buttato fuori. Ordinò di sedersi per terra. Con Mosè, quando mangiavano, dovevano stare in piedi, ve lo ricordate? Cinti i fianchi, col bastone in mano, in piedi. Per mangiare la notte famosa prima del passaggio del Mar Rosso. E invece con Gesù tutti seduti per terra, che significa siete arrivati. Con Gesù sono arrivati alla terra promessa. Non c'è più da camminare. Prese i 7 pani e i pesci. Li prende tutti. Non dice datemene uno e gli altri fate voi. Li prende tutti. Prese i 7 pani e i pesci. Rese grazie. Qui lascia l'Evangelista, lascia sottinteso, lo capiamo al volo. Cosa vuol dire rendere grazie? Si rende grazie a un'altra persona. Gesù non rende grazie a se stesso. A chi rende grazie? È facile indovinarlo. Rende grazie al Padre, a Dio. Gesù vive con Lui, sempre. Ce l'ha sempre presente, anche in questo momento dove ha lì la folla affamata e i discepoli stralunati che non capiscono. Ma Gesù vive col Padre, rende grazie a Lui. Rendere grazie, che significato ha? se ti rendo grazie, riconosco che tu sei necessario per me, che tu sei più importante di me, che io devo la mia vita a te. Rese grazie, riconosce che il Padre, che tutto dipende da lui. Li spezzò, quei pani. Quindi non li dona interi, ma a pezzi. E li dava ai discepoli, quei pezzi ovviamente. E i discepoli erano affamati anche loro, non si sono messi subito a mangiare. E i discepoli alla folla li distribuiscono. E qui non dice che i pani si moltiplicavano, ma venivano distribuiti. La distribuzione dei pani. Tutti mangiarono sazietà. Non appena un po', a sazietà. Significativo. Vuol dire che non misuravano il pane, ma ti basta questo, per te è sufficiente questo, sei magro, sei piccolo. No, tutti mangiarono a sazietà, tanto che portarono via, vuol dire che molti ne avanzavano, quindi ne ricevevano di più del necessario, molti ne avanzavano. Portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. 7. Erano 7 pani, 7 sporte. L'altra volta erano 5 i pani e 12 ceste. Stavolta 7, proprio per via dei numeri comprensibili. Il 12 era un numero comprensibile agli ebrei per via dei 12 patriarchi e dei 12 apostoli. Qui, per i pagani, il numero 7 rimane. 7 sporte non a metà, ma piene. Quindi, questo dà l'idea dell'abbondanza. Sazietà e abbondanza ce n'è ancora per qualche altra volta, o per tutte le prossime volte che incontrerete Gesù per ascoltarlo 3 giorni. Gesù è colui che dà la vita in abbondanza. Così c'è anche questa parola qualche altra volta. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 uomini, anche stavolta senza contare le donne e i bambini. Non che le donne non contano, non le hanno contate, ma le donne contano. Avete sentito stamattina come la donna cananea conta per Gesù, ma qui senza contare vuol dire che le donne e i bambini, anche nella sinagoga, le donne e i bambini non le contavano, contavano gli uomini, perché se c'era il numero sufficiente potevano fare certe cose, altrimenti no. E le donne e i bambini erano dietro le grate o dietro le tende, come oggi per i musulmani, che lo vedete, ma ancora oggi per gli ebrei nelle sinagoghe hanno il posto riservato. 4.000, perché 4.000? L'altra volta 5.000, sempre questione di numeri. Il 4 è più facile da capire per chi non ha la cultura biblica, 4 punti cardinali. Quindi per tutto il mondo. Ricordate che anche i soldati sul Calvario hanno diviso il mantello di Gesù in 4 parti, 4 punti cardinali. Quindi per tutto il mondo. congedata la folla, ecco adesso, col pane di Gesù, dopo aver mangiato il pane di Gesù, possono andare. Adesso sì, li può congedare Gesù, mentre prima aveva detto: non voglio rimandarli i digiuni, che non vengano meno lungo la strada. Congedata la folla. Gesù non lascia che se ne vadano alla chetichella. È lui che li manda. Cosa vi fa pensare? Quando andate alla celebrazione eucaristica, non ve ne andate quando volete voi, ma quando venite mandati, quando venite congedati, quando vi viene dato l'incarico di portare la parola e il frutto della parola e del pane di Gesù che avete mangiato. Portate il suo nome con voi. Ite missa est, dicevano una volta quando parlavano in latino. Cosa vuol dire missa? Vi è stato dato l'incarico, vi è stata data la benedizione da portare, l'incarico di portare la benedizione che avete ricevuto durante tutta questa celebrazione, la parola e il pane e lo Spirito Santo di comunione che vi ha tenuti uniti. Portate. Ecco, è congedata la folla, gli viene dato l'incarico, il compito, la missione. Congedata la folla, Gesù salì sulla barca. E la barca era, ed è ancora, un'immagine della Chiesa. Che sulla barca Gesù non è solo, lui non rema. Forse avrà remato anche lui, ma è con i discepoli. Salì sulla barca, vuol dire che sta con loro. Sono preziosi per lui, sono la sua casa. E andò nella regione di Magadan. Magadan, dov'è? Nessuno lo sa. Neanche quelli che scavano attorno al lago di Genezaret, di Galilea, non hanno ancora scoperto dov'è. Qualcuno pensa, forse Magdala, ma lo pensa lui, non lo sappiamo. Quindi è come se dicesse, andò nella regione che può essere qualunque, questa, dove siamo noi adesso. A me piace pensarlo così. Andò a vivere con quelli che trova in quell'altro posto dove sono lì seduti che ascoltano e finalmente dicono adesso ha finito di parlare. Sia lodato Gesù Cristo.